Buonasera. Abbiamo visto finora come una prospettiva totalmente europeocentrica della cultura, della storia, della tradizione medievale sia in realtà da ricusare, perché intorno all'ambito europeo, alle diverse nazioni che costituivano la cristianità, c'erano tutta una serie di altre realtà geografiche che di fatto ebbero molteplici contatti con il mondo europeo. Anche se spesso questi contatti sono taciuti dalla storia ufficiale o quantomeno non gli si dà l'importanza e il peso che invece si dovrebbe dar loro. Di fatto vennero a crearsi delle condizioni spesso assolutamente paradossali nella storia medievale, a volte anche suffragate da una serie di tradizioni mitologiche o di dicerie che circolavano. Abbiamo detto che il Medioevo è di fatto l'epoca dei grandi viaggi e dei grandi spostamenti. Le conoscenze geografiche ufficialmente non avevano fatto grandi passi dall'antichità, ancora erano assolutamente, diciamo, inattaccabili le idee che risalivano alle diverse teorie di Tolomeo, di Strabone, cioè degli storici e dei geografi antichi, ma in realtà i viaggi dei mercanti, dei pellegrini, eccetera, avevano invece, parlavano di terre spesso periferiche, abitate da popolazioni fantastiche, ma anche da veri e propri regni organizzati. Ovviamente più noi ci allontaniamo da quello che era l'ambito europeo, più queste notizie erano spesso vaghe, anche se in alcuni casi c'era un grande indotto commerciale, c'erano molti materiali che provenivano da queste terre estreme. Un caso assolutamente particolare nell'estremo oriente era nella terra dei Serbi. I romani chiamavano in questo modo le popolazioni dell'estremo oriente, nel caso particolare della Cina, della Mongolia e del sud-est asiatico. Li chiamavano Serres perché ritenevano che l'elemento più veramente distintivo di questi popoli era che da loro proveniva la seta, quindi Serres significa semplicemente coloro che producono la seta. Fino a qualche anno fa si credeva che i romani fossero in contatto commerciale con questi popoli dell'estremo oriente, ma che non avessero una conoscenza diretta di questi popoli. Peraltro c'è uno storico tardo romano che si chiama Ammiano Marcellino, che a un certo punto parla degli Unni e, descrivendo il popolo degli Unni, che noi oggi sappiamo essere una popolazione diciamo proveniente dalla Cina con il nome di Xiongnu, gli Unni, diciamo, arrivarono a lambire l'impero romano, entrarono anche nell'impero romano, e Ammiano Marcellino, quando descrive gli Unni, addirittura dice che non sembrano neanche esseri umani, hanno degli occhi piccolissimi, hanno una corporatura tozza e la testa incastrata nel corpo senza collo. Noi credevamo che questo fosse ovviamente la prima descrizione di una popolazione, di un popolo che era di fatto di tipo sino-mongolico, quindi la prima volta che i romani si trovavano di fronte a un popolo con gli occhi a mandorla, per intendersi. In realtà questa era la nostra opinione fino a 5 anni fa, perché 5 anni fa è stata fatta una scoperta che, se non è eccezionale, è quantomeno molto interessante. Cioè, ampliando una fermata della metropolitana di Londra, è stato individuato una necropoli di epoca romana, cioè un gruppo di tombe di epoca romana, semplici tombe a fossa del III secolo d.C. La sorpresa però più veramente eccezionale nel fatto che, quando sono stati trovati questi corpi e sono stati studiati questi corpi, sono stati trovati una coppia di individui, un uomo e una donna di età leggermente diversa, che si sono rivelati dei cinesi, proprio cinesi pieni. Quindi il fatto che nella Londra del III secolo d.C. esistessero dei cinesi che erano talmente inquadrati nella comunità romana dell'antica Londinium da essere sepolti nella necropoli insieme agli altri, ci induce evidentemente a ritenere che, a quanto pare, invece, dei contatti diretti o addirittura un afflusso di una qualche entità di popolazione dell'Estremo Oriente c'era stato nell'Impero Romano. In realtà però questa multietnicità dell'Impero Romano non corrisponde però poi a una conoscenza vera di quelle che erano i territori dell'Estremo Oriente. Per cui, caduto l'Impero Romano, questa conoscenza diventa tanto più vaga. Questa è una carta, diciamo, che inquadra l'Estremo Oriente, almeno nel modo di concepirlo nel tardo Medioevo, e vedete che è indicata in quella parte alta con il nome di Tartaria. Ora, nel Medioevo, con il nome di Tartaria si intendevano tutte quelle terre che andavano più o meno dall'impero persiano verso est e verso nord-est. In realtà si trattava di una interpretazione errata, perché di tante popolazioni di cui l'Asia era, diciamo, albergo, c'erano un popolo seminomade che era il popolo dei Tatari. Questi Tatari erano stati, diciamo, confusi con tutte le altre popolazioni mongoliche e seminomadi, ma non dai romani, anche dai cinesi. Cioè, anche i cinesi, quando parlavano dei popoli che si trovavano a nord o a nord-ovest, per loro, parlavano genericamente appunto di Tatari. E stessa cosa facevamo noi. Per cui i popoli che in realtà appartengono a razze molto diverse, a gruppi etnici molto diversi, erano indicati spesso come Tatari o Tartari. Tanto che appunto con il nome di Tartaria si intendevano tutti questi luoghi dell'estremo oriente asiatico. Ovviamente di questi popoli arrivavano notizie terrificanti, che erano cannibali. Vedete, questo è una miniatura di un codice del XIII secolo, dove si vede che questi tartari mangiano le persone, vedete, le cuociono al girarrosto, poi le mangiano crude. Certamente è chiaro che queste figurazioni, queste idee terribili, davano ovviamente, non facevano altro che fomentare la paura per questi popoli. Ma quello che è interessante è che notizie terribili come queste non erano comuni solamente nel mondo occidentale, cioè in Europa, ma, come vi ho detto, anche in Cina. Ci sono fonti cinesi che parlano della ferocia di questi tartari. Ora, di fatto, è alquanto difficile inquadrare tutta questa incredibile quantità di popoli nomadi e seminomadi che caratterizzavano le ampie pianure dell'Asia centrale e dell'Asia nord-orientale, dalla Mongolia in poi. Tanto che la parola Tartari, tutto sommato, quantomeno dà un'idea molto generica. Noi sappiamo che erano veramente tantissime tribù con tanti nomi diversi, e di volta in volta poteva accadere che il prevalere di una tribù sull'altra induceva a identificarli in modo molto molto generico. Ad esempio, la parola Mongul, da cui noi facciamo derivare il nome Mongoli, era il nome di una tribù, non di tutti i popoli. Noi oggi addirittura parliamo di gruppo etnico mongoloide, per intendere tutti i popoli dell'Asia centrale e nord-orientale. In realtà Mongol era il nome solo di una di queste tribù che di fatto caratterizzavano appunto le ampie steppe, le ampie pianure dell'Asia centrale, e che di fatto si muovevano in base a quelle che erano le variazioni climatiche, i movimenti etnici e così via. Di fatto questi mongoli noi li troviamo documentati nelle fonti cinesi fin d'epoca molto antica, addirittura il terzo e secondo secolo avanti Cristo, però hanno a che fare con la storia che riguarda noi europei, in epoca ovviamente molto successiva. Quello che è certo è che questi popoli ovviamente appaiono veramente sciamanti nei territori dell'Asia, perché sono popoli prevalentemente di allevatori, e quindi in base alle variazioni climatiche tendevano a spostarsi in virtù appunto della ricerca dei pascoli per quelli che erano, diciamo, i loro animali. Erano straordinari cavalieri, erano anche selezionatori di razze equine. Del resto il cavallo come animale è originario proprio dell'area dell'Asia centrale, probabilmente del territorio kirghizo, e quindi considerate che è in Asia che i cavalli sono stati di fatto selezionati come specie e anche fatti diventare un animale da utilizzare per la cavalcatura, ovviamente in epoca molto più antica, però i mongoli di fatto vivevano di questa forma di allevamento. Ovviamente la storia dei mongoli quando è che esce dal panorama, possiamo dire, locale? Esce negli inizi del XIII secolo. Fino al XIII secolo i mongoli propriamente detti occupano solamente una parte ben precisa, che è quella parte lì che vedete oltre i monti Altai, nel territorio appunto dell'Asia centro-orientale. E poi sapete, attraverso una serie di, diciamo, spostamenti ad opera di un personaggio straordinario che è il cosiddetto Temujin, questo popolo si allarga. Temujin, sapete, era un personaggio, un capo della stirpe appunto dei mongoli, della tribù dei mongoli. Sarebbe difficilissimo parlarsi adesso in due parole di Temujin. Quello che è certo è che questo Temujin a un certo punto riesce a fare una cosa che non era riuscita a nessuno per migliaia di anni, cioè riunire insieme, pacificare, possiamo dire, queste tribù che di fatto erano in guerra tra di loro da migliaia di anni, e unificandole viene riconosciuto dai diversi capi tribù con un titolo, diciamo, inventato per lui, che è la parola, il titolo che è Genghis Khan. Lui di fatto cosa vuol dire Genghis non lo sappiamo. Sappiamo che Khan è il termine che si dava ai capi in ambito orientale. Genghis Khan, come ripeto, non sappiamo cosa vuol dire, ma c'è questa radice, Geng, che nelle lingue sino-orientali ha a che fare con il mare. Per cui è molto possibile, molto probabile che Genghis Khan significhi qualcosa tipo il signore oceanico, intendendo qualcosa di molto grande, di molto vasto. Quello che è certo è che Genghis Khan nel 1202 riesce appunto a pacificare i mongoli, e poi grazie a una serie di accordi tra le diverse tribù, ma anche diverse operazioni di conquista, riesce ad estendere quello che è il territorio dei mongoli, per cui da quella lì che era la parte, diciamo, originaria, nel giro in realtà di pochi anni riesce ovviamente a pacificare tutte le tribù mongoliche che si trovavano a nord degli imperi cinesi. Considerate che in quel momento la Cina era divisa in due imperi, un impero a nord e un impero a sud. Poi, se, diciamo, cosa fa? Utilizzando diciamo quelli che erano degli accordi con delle ulteriori tribù nomadi, ma non di mongoli, occupa la cosiddetta Mesopotamia dell'Asia centrale. Noi quando parliamo di Mesopotamia pensiamo alla Mesopotamia, quella del Tigre e dell'Eufrate. In realtà c'è un'altra importantissima Mesopotamia, che è quella dei fiumi Oxus e Iaxartes, cioè i fiumi Hamudaria e Sirdaria, i fiumi che per intenderci confluiscono nel lago d'Aral, vedete? E occupando quella parte lì, oggi praticamente corrisponde all'Uzbekistan, una parte del Kirghizistan e l'Uzbekistan, e arriva fino al lago d'Aral occupando quella che era chiamata la Corasmia. Quindi, di lì, questo praticamente in appena 10 anni, però attenzione, attenzione, questo è possibile in quei territori perché non c'è certamente la densità abitativa che c'è nei territori mediterranei. Cioè, queste conquiste somigliano molto a cose del tipo: io parto da qui, arrivo qui giù sconfiggendo la tribù che si trova qui giù e dico: da qui a casa mia è tutto mio. Ecco, cioè si costruiscono così questi imperi, perché ovviamente parliamo spesso di territori di migliaia di chilometri di steppa, dove non c'è nulla, quindi occupando i centri più importanti, come possono essere in questo caso Maracanda, che è quello che noi chiamiamo Samarcanda, oppure Antiochia in Margiana, cioè l'attuale Merv, eccetera, si occupavano questi enormi territori. Poi, ovviamente, ancora estendendosi fino al Mar Caspio, occupando una parte appunto di quella che era chiamata la Corasmia, ma anche tutta una serie di territori in basso. Ora, l'occupazione dei mongoli è qualcosa che avviene, possiamo dire, metabolizzando i popoli. In che senso? Che i mongoli più che altro colpiscono i gruppi dominanti, quindi colpiscono, possiamo dire, le stirpi che erano a capo delle diverse comunità, e poi spingono le comunità a combattere per loro. Ecco perché questi mongoli diventano sempre tantissimi. Noi vedremo molte delle conquiste fatte, degli attacchi fatti dai mongoli in Europa, Suzdal in Russia attaccata dai mongoli. Poi andiamo a vedere che l'esercito dei mongoli era fatto in alcuni casi addirittura da persiani, o era fatto addirittura, pensate, da lituani. Quindi chiaramente noi parliamo di quello che è la bandiera, cioè appunto i mongoli, ma poi, come abbiamo visto l'altra volta per gli arabi, quando abbiamo detto che spesso erano i napoletani, considerate che anche in questo caso sono tanti popoli che vengono irretiti. Quindi, di seguito, dopo aver creato questo spazio qui, ancora una parte dell'Ircania, quindi il territorio intorno al lago d'Aral, fino poi ovviamente a estendere con l'acquisizione di altri grandi imperi quello che territorialmente parlando è oggi il più grande impero conosciuto per la storia passata. 24 milioni di chilometri quadrati. Però attenzione, in questi 24 milioni di chilometri quadrati ci sono enormi territori desertici, quindi chiaramente è un impero che si fonda su dei presupposti molto diversi, che nasce, che cresce con una velocità enorme, ma come vedremo si disfa, o ancora meglio si dissipa con una velocità altrettanto enorme, perché basta perdere il controllo delle città più importanti che poi l'impero di fatto si disgrega totalmente. Fatto sta che questa è la dimensione quantomeno dell'impero mongolico sotto Genghis Khan e sotto i suoi immediati successori. Spesso fatichiamo a capire quali sono le zone che materialmente poi sono state occupate veramente direttamente da Genghis, o quale è stata occupata da Ogodei, cioè i suoi successori, e così via. Fatto sta che alla fine esce fuori un impero enorme e porta ovviamente l'impero dei mongoli a contatto con quelle che sono le realtà storiche del vecchio mondo, soprattutto il i territori, vedete, che arrivano fino praticamente alla Dacia, alla Transilvania e poi addirittura una parte dell'Asia Minore, fino ad affacciarsi direttamente sul Mediterraneo. Ecco, questi sono i territori che materialmente appartengono all'impero mongolico. Però attenzione, bisogna poi vedere, non è detto che noi, se qui l'impero mongolico arriva, come vedete qui, sul Mediterraneo, non è detto che voi, circolando nella città di Antiochia, che era una delle città più importanti e più ricche in questo momento del Mediterraneo orientale, voi per le strade poteste vedere dei mongoli, cioè non è detto questo. Considerate di fatto che questo impero, come ripeto, era un impero fatto da tante popolazioni e tante etnie riunite. Ma questo peraltro è una cosa che accomuna tutti gli imperi, anche l'impero romano. Se voi andavate nella Britannia romana e vedevate soldati romani, se andate a vedere non ce n'era forse neanche uno che veniva, che era romano di Roma, molti erano gallici, molti erano arruolati lì, eccetera. Cioè c'è questo processo di assimilazione, assorbimento dei popoli, per cui anche in questo caso l'impero è un impero mongolico, ma di fatto poi i mongoli, propriamente detti, in questa fase certamente si trovano soprattutto concentrati in alcune zone. Nel momento, ovviamente, di tutto questo noi lo dobbiamo appunto a Temujin, cioè Genghis Khan, e poi ovviamente i suoi successori. Che cos'è che favorisce così rapidamente l'ingrandirsi dell'impero dei mongoli? Innanzitutto questa specie di metus, questa paura folle che caratterizzava molti degli ambienti dei secoli medievali, cioè dove in realtà la notizia dell'arrivo di queste persone feroci porta interi stati, per non affrontare i mongoli, a sottomettersi ai mongoli. Di fatto in alcuni casi alcuni regni si dettero direttamente ai mongoli. Poi una grande confusione politica, per cui accadeva per esempio che lungo la costa del Mediterraneo c'era l'impero, chiamiamolo così, arabo, ma in quegli anni l'impero arabo è insidiato e in gran parte è stato spazzato via, ad esempio, dall'arrivo dei turchi selgiuchidi. Quindi questa grande instabilità politica, cioè, ovviamente favorisce questo. Ma c'erano anche degli espedienti tecnici, per esempio i mongoli appunto hanno un esercito che è fatto quasi esclusivamente di cavalleria, quindi è una grande velocità di spostamento, hanno un sistema di combattimento tutto fondato sulla cavalleria, ma addirittura possiedono un'arma straordinaria che hanno acquisito dai cinesi, che è in realtà la polvere da sparo. Certamente il fatto che loro hanno la polvere da sparo non vuol dire che hanno i fucili o le pistole agli inizi del XIII secolo a.C., ma hanno in realtà una sorta di artiglieria che è fatta in realtà con delle canne che lanciano, potremmo dire, dei razzi, e quindi questo ovviamente quantomeno sorprende gli altri eserciti, gli altri combattenti, che vengono appunto dispersi con l'uso di questa polvere da sparo. E quindi noi abbiamo questa paura dei mongoli che di fatto caratterizza prima tutta l'Asia centrale, poi l'Asia occidentale e poi addirittura arriva perfino in Europa. Tanto che Genghis Khan diventa un personaggio famosissimo in Europa. Talmente famoso che il suo nome, tra l'altro in Europa non sanno che lui si chiama Temujin, pensano che Genghis Khan sia il suo nome, e diventa sinonimo di signore invincibile, potente, tanto che comincia ad andare di moda da noi il suo nome, per cui diversi personaggi politici di grande importanza, diversi capitani di ventura, cominciano a utilizzare nomi che hanno a che fare con i mongoli, però trasformati alla maniera italiana. Khan diventa cane, per cui ad esempio noi abbiamo Khan Grande della Scala, il grande signore di Verona, che era un capitano di ventura, che era stato chiamato così dal padre, cane, appunto riferimento al fatto che c'era Genghis Khan. In realtà quando nasce Khan Grande della Scala, Genghis Khan è morto ormai da decenni, però considerate che ancora questo nome cane, e poi loro non sanno che Khan sia in Europa, che Khan era una parola mongola che voleva dire signore, pensano che cane si riferisce proprio al cane. Ecco la ragione per cui, per esempio, nella famiglia degli Scaligeri nascono tutti i nomi tipo Mastino, Cansignorio, cioè tutti i nomi che hanno a che fare con i cani, perché pensano che il titolo proprio di cane sia il titolo ufficiale dei signori invincibili mongolici. Ora, c'è da dire una cosa molto importante, che avrà un peso notevole in questa storia: di che religione sono i mongoli? I mongoli sono animistici, quindi sono, potremmo dire, pagani, ma in realtà sono divisi in tante tribù, e alcune tribù sono musulmane, alcune tribù sono in realtà addirittura, possiamo dire, buddiste, ma ci sono alcune tribù importanti che sono cristiane. Nell'Asia orientale ci sono gruppi cristiani. Sono però cristiani nestoriani. I nestoriani sono un'eresia del cristianesimo che si era diffusa nel tardo impero, che poi era stata dispersa ufficialmente, ma in realtà gruppi di nestoriani erano arrivati fino all'estremo oriente e lì avevano prosperato. L'eresia nestoriana era un'eresia monofisita, cioè un'eresia che non vedeva in Cristo la coesistenza di una natura umana e di una natura divina, ma voleva che queste due nature erano assolutamente scisse, non consustanziali, e quindi che Gesù era nato come uomo a tutti gli effetti, a un certo punto era stato acquisito da Dio come figlio ed era diventato Dio a tutti gli effetti. Per cui anche il nestorianesimo in Oriente era diviso in tante versioni, per cui c'erano ad esempio alcuni gruppi nestoriani che ritenevano che la morte di Cristo fosse solo apparente, cioè che Cristo non era veramente morto. Ma questi dettagli teologici da noi in Occidente non si conoscevano. Sta di fatto che si era cominciato a diffondere la notizia che questi mongoli erano cristiani. E questo ovviamente complice quella famosa cosa di cui abbiamo parlato l'altra volta, cioè il mito del famoso prete Gianni, vi ricordate? Questo signore cristiano, leggendario, che viveva all'estremo oriente, aveva indotto qualcuno a pensare che forse Gengis Khan era il prete Gianni e quindi che questo personaggio invincibile che stava conquistando un impero immenso sarebbe stato un alleato straordinario per i regni cristiani d'Europa. Oltretutto diversi mercanti che viaggiavano in Oriente, che arrivavano almeno fino a Marakanda, cioè Samarcanda, ma addirittura che lungo la via della seta arrivavano quasi fino in Cina, avevano riportato delle notizie straordinarie, che in Asia, una terra complicatissima, difficilissima, squassata da guerre, con l'avvento dei mongoli era diventato possibile percorrere tutta quanta la via della seta, rimanendo praticamente illesi e indenni fino ad arrivare in Cina. La via della seta era questo grande itinerario percorsi, la via della seta non era una strada, cioè non pensate che c'era la strada col cartello Cina, questa è la via della seta. No, non esisteva una strada, la via della seta erano dei percorsi, cioè che so io, si diceva allora bisogna dirigersi verso quella montagna per passare in una gola, poi per trovare il guado sul fiume bisogna seguire un percorso, cioè non c'era una sede stradale, ma questa, diciamo, via della seta era una strada commerciale dell'antica Roma, che arrivava fino all'estremo oriente, solo che poi questo percorso era rimasto inutilizzato per secoli proprio per le scorrerie, le guerre, le invasioni, eccetera. Dall'avvento dell'impero mongolo era possibile percorrerla tutta la via della seta, era stata pacificata un continente e questo aveva fatto nascere l'idea di una Pax Mongolica, si diceva addirittura. Pensate, l'Europa ancora non sa neanche chi sono questi mongoli, non li hanno ancora neanche visti, però l'idea che forse sono cristiani e che stanno pacificando un intero continente e che sono invincibili sta generando tanto entusiasmo, anche perché siamo nei primi del 1200, ci sono già state le crociate, le cosiddette crociate, ma soprattutto, poi quello delle crociate è un altro problema, in realtà le crociate come le studiamo nella scuola non sono mai esistite, non esiste la crociata, addirittura la parola crociate è una parola ottocentesca, cioè un'invenzione storica di 100 anni fa. C'erano di fatto una serie di scontri, di lotte politiche e militari che coinvolgevano l'Europa con il vicino Oriente, nel caso particolare con le terre giudaico-palestinesi, con la cosiddetta Terra Santa, solo che all'inizio del 1200 i crociati sono stati sconfitti, cioè i musulmani hanno riconquistato la gran parte dei territori delle prese durante le crociate e l'idea che invece arriva uno che da dietro i musulmani li distrugge è una grande speranza, tanto come ripeto che si sta cominciando a parlare di Pax Mongolica, cioè i mongoli diventeranno i grandi pacificatori del mondo. Ancora non li hanno visti i mongoli in questo momento. Fatto sta che cosa accade? Alla morte intanto di Gengis Khan morendo, sapete, si capiscono subito le problematiche, e il territorio dell'enorme impero viene diviso di fatto tra i suoi successori, che sono i suoi figli, e di fatto nascono quattro grandi divisioni, quattro grandi canati. Il cosiddetto Gran Canato, che comprende la Mongolia e comprende la Cina, poi il Canato Chagatai, che interessa invece l'Asia centrale, quindi l'Uzbekistan, il Kirghizistan, il Tagikistan e una parte del Turkmenistan. Poi c'è l'Ilkhanato, che comprende invece tutta la zona dell'altopiano iranico, e poi c'è il Canato dell'Orda d'Oro. Ovviamente i due canati che avranno a che fare con la storia nostra europea sono ovviamente il canato dell'Orda d'Oro e l'Ilkhanato, perché questi quattro canati, pur dipendendo da un ipotetico Gran Khan che ha la sua sede nel Gran Canato, appunto, di fatto sono degli stati più o meno autonomi che agiscono separatamente e che, vedete, hanno a che fare con realtà geografiche molto diverse, perché l'Ilkhanato ha a che fare con i territori del Vicino Oriente, qui, e quindi chiaramente dell'Asia Minore, dei territori della Siria e così via, e quindi anche la terra dei crociati, e il canato dell'Orda d'Oro, che invece interessa l'Europa orientale, e quindi lambisce quelli che sono gli stati che erano intanto sorti nell'Europa orientale. È interessante il fatto che i mongoli di qua sono diversi dai mongoli di qua, perché l'ho detto prima, questo impero è fatto in realtà da tante popolazioni che i mongoli hanno rastrellato, e quindi chiaramente i mongoli che si trovano qui hanno tante popolazioni iraniche, indiane, eccetera. I mongoli che stanno lì sopra hanno tante popolazioni tartare, hanno i cumani, è chiaro, quindi sono popoli diversi, anche se ufficialmente l'impero è solamente uno. Di fatto, a un certo punto, questa è la situazione dell'Europa agli inizi del 1200. Il canato dell'Orda d'Oro è arrivato qui. L'ultimo stato che ha occupato è il cosiddetto Impero Cumano. L'Impero Cumano è un impero che interessava tutto il territorio che era compreso tra il Mar Caspio, il Mar Nero, e arrivava veramente a lambire i territori della cosiddetta depressione caspica. Ed eccolo qui, la parte centrale che era ancora rimasta autonoma dell'Impero Cumano. Eccolo qui. Poi ovviamente subito dopo l'Impero Cumano c'erano gli stati europei dell'Europa cristiana, partendo ovviamente da sud, c'erano l'Impero Latino, l'Impero Bizantino era stato spazzato via dalla cosiddetta Quarta Crociata, no? Per cui l'impero bizantino era diventato impero di Trebisonda, impero di Nicea, che erano bizantini, e poi c'era l'impero latino che occupava questa parte qui gialla. Poi c'era il despotato d'Epiro, più tutta una serie di regni in Europa, il regno di Bulgaria, Serbia, Ungheria, il regno di Polonia, e poi c'era ovviamente il Sacro Romano Impero. Ora, che cosa succede? I mongoli ovviamente sanno di questa grande ricchezza che caratterizza questi territori, soprattutto perché il canato dell'Orda d'Oro, che abbiamo visto lì sopra, è fatto in realtà da tante popolazioni sarmatiche e scitiche che avevano i loro nemici naturali in questi popoli che stanno qui. È chiaro? Quindi l'essere sottoposti al canato dell'Orda d'Oro diventa l'occasione per risolvere delle problematiche politiche che di fatto duravano da secoli. E allora che cosa succede? Che il canato dell'Orda d'Oro a un certo punto comincia a estendersi, comincia ad attaccare soprattutto quelle che erano una delle zone per loro più instabili, cioè i numerosi principati russi. I principati russi erano una serie di principati autonomi che si erano costituiti già dal X secolo, quando dei variaghi, cioè dei gruppi vichinghi, soprattutto il gruppo appunto dei Rus, era penetrato attraverso i corsi fluviali qui, la Vistola e gli altri, ed erano arrivati ad occupare la grande piana russa. Questi principati russi di fatto erano diventati degli stati molto solidi, autonomi, con delle monarchie abbastanza complesse, ma che avevano turbato i grandi passaggi di questi popoli seminomadi. Allora che succede? Che la prima cosa che il canato dell'Ordadoro fa, attacca i principati russi e attacca queste città, soprattutto che vedete lì sopra, vedete? Suzdal, Ryazan e Vladimir. Vladimir era soprattutto la capitale del canato, dello stato russo più importante. Tutto questo viene attaccato dai mongoli e vi dico molto sinceramente, questo attacco dei mongoli viene visto con una certa felicità, ad esempio, dai polacchi e dai lituani, che si vedevano insidiati da questi principati russi. Quindi l'attacco mongolo nel nord dell'Europa viene visto con grande, grande favore. Poi, come ripeto, ci sarebbe molto da dire in questo senso. Questa orda d'oro, in russo è la Zalatai Arda, appunto orda, l'orda dorata, travolge questi principati russi, i quali in un primo momento avevano pensato di poter resistere. E pensate, c'è tutta quanta una letteratura, ma anche una tradizione, non solo storica, ma anche artistica, che parla dell'invasione, dell'arrivo di questi mongoli che travolgono i russi. Per cui questa miniatura rappresenta appunto l'avanzata dell'Orda d'Oro, questa qui è una miniatura iranica che rappresenta appunto i mongoli che avanzano oltrepassando le grandi pianure della Russia. E ci sono tutta una serie, vedete, di miniature. Qui per esempio il capo dell'Orda d'Oro si chiamava Batu-Khan. Batu-Khan era un capo, perché il Gran Khan all'epoca era Ogudai, cioè il figlio di Genghis Khan, ma Ogudai stava in Cina. Quindi è Batu-Khan che fa questo grande attacco, e le cronache russe dell'epoca parlano appunto dell'attacco, della violenza di questo esercito di mongoli che travolge le città. Questa appunto è una miniatura dell'epoca che rappresenta l'attacco dei mongoli a Suzdal. Questa è una città che di fatto non è molto lontana da Mosca. I diversi principati russi, ecco, tante miniature dell'epoca, guardate, si vedono i monaci e i principi russi che vengono catturati, hanno le mani legate dietro la schiena, intanto vedete i mongoli che incendiano le diverse abitazioni. Nella storia russa l'attacco dei mongoli è rimasto a lungo come una memoria di una fase veramente oscura, terribile. Tra l'altro siamo in un momento in cui ancora questi principati non sono uniti, sono tanti principati che di fatto hanno una unità etnico-linguistica, ma ancora ognuno di loro ha un territorio ben definito e distinto, tanto, come ripeto, che le diverse città tutte quante cadono dietro l'avanzata di Batu-Khan, che, c'è da dire, aveva un grande sostegno dalle popolazioni vicine, soprattutto, come ripeto, dai polacchi e dai lituani. Non fosse altro, però, che cosa accade? Che l'Orda d'Oro, ancora, vedete, queste sono sempre miniature antiche, però non di quell'epoca, sono miniature in realtà di 300 anni dopo, quando nella storiografia russa questo attacco dei mongoli è stato visto come veramente una fase terribile di organizzazione prima della definizione della grande monarchia russa. Che cosa accade quindi? A un certo punto, quando siamo però nella metà del 1200, Batu-Khan, nonostante il sostegno che ha avuto dagli stati baltici e dal regno di Polonia, decide in realtà di continuare e punta su Kiev. Perché punta su Kiev? Perché Kiev era il più importante dei principati russi che c'era in quel momento. Kiev aveva, diciamo, era la città veramente fondamentale dei russi. C'era questo regno che si chiamava appunto il Rus di Kiev, è chiaro? Non c'era la divisione politica che esiste oggi tra Ucraina e Russia. Lì, Russia, lì di fatto quel territorio era comunque parte di questa serie di grandi principati. E Kiev era una città molto ricca. Molto ricca perché controllava i corsi fluviali che arrivavano fino ovviamente al Mar Nero. Tra l'altro si erano create delle alleanze a suo tempo tra i principi russi di Kiev e gli imperatori bizantini addirittura, persino dei legami matrimoniali, per cui alcune principesse russe di Kiev erano in realtà delle principesse bizantine, quindi c'era un legame molto forte. Kiev quindi rappresentava veramente un boccone molto, molto ricco e Batu Khan punta su Kiev e occupa gran parte del territorio ovviamente che corrisponde più o meno all'attuale Ucraina nord e occidentale. Dopo aver puntato su Kiev, cosa fanno ovviamente i mongoli? Sono addosso ai grandi regni europei cristiani e soprattutto al Regno d'Ungheria. Regno d'Ungheria che passava per essere tra l'altro uno dei più potenti regni e dava fastidio a molti, perché una volta che sono arrivati a Kiev, nell'esercito mongolo confluiscono grandi quantitativi di polacchi, di bulgari e di cumani per cercare di attaccare l'Ungheria, più che altro perché si temeva che l'Ungheria, che intanto si stava avvicinando sempre più al Sacro Romano Impero, facesse un unico grande stato cristiano. Che succede? Batu Khan occupa il Regno d'Ungheria e poi da lì punta verso il territorio dell'Europa centrale. Arriva sul Carso, qua, poi improvvisamente Batu Khan e l'Orda d'Oro, i mongoli, intanto qui, qua, cioè, perché questi stanno arrivando, non hanno proprio, cioè, avanzano come così, all'improvviso prendono e tornano indietro, arrivati qua, si affacciano dal Carso praticamente nella pianura veneta, ma poi deviano, scendono giù, attaccano la Serbia, parte della Bulgaria e ritornano nell'area appunto del Mar Nero. Come mai i mongoli si sono fermati? Sui libri leggete, muore in quel periodo Ogodai, cioè il Gran Khan in Cina, e era tale la foga di eleggere un nuovo Gran Khan che il consiglio dei capi mongoli convoca tutti i sovrani, tutti i principi mongoli che c'erano in giro nel mondo e questi ovviamente qualunque cosa stanno facendo lasciano perdere e tornano indietro. Ora è difficile immaginare nella metà del XIII secolo che sui telefonini di questa gente arriva l'indicazione: è morto Ogodai, tocca tornare a casa, questi girano e tornano a casa. Dobbiamo pensare che la notizia della morte di Ogodai sia arrivata mesi dopo, quindi certamente nel arretrare dei mongoli c'è altro dietro. Nella fattispecie, secondo gli ultimi studi che sono stati fatti, la realtà qual è? Che nel momento che i mongoli si affacciano sull'Europa centrale, cioè si affacciano sull'Italia qui, le condizioni ambientali diventano per loro proibitive. Soprattutto un'orda che avanza in questo modo ha bisogno di autosostenersi. Autosostenersi cioè vuol dire di trovare nei luoghi dove va cose che consentano a quest'orda di andare avanti. È un esercito costituito da migliaia di cavalieri e quindi migliaia di cavalli. Questi cavalli che si nutrono dei grandi, enormi pascoli erbosi che trovavano in Siberia, queste decine di migliaia di cavalli, quando in estate arrivano nella parte centrale dell'Europa, dopo aver attraversato delle montagne dove oltretutto non c'è sostentamento, trovano che non c'è quelle condizioni che consentivano all'esercito di sostenersi. Tra l'altro, considerate che siamo nella metà del 1200, siamo nel pieno del cosiddetto optimum climaticum medievale, quindi in una parte in cui fa caldo, questi eserciti abituati a marciare nell'Asia centrale e nel nord Europa trovano le condizioni ambientali assolutamente inappropriate per il loro mantenimento. Oltretutto trovano una densità di popolamento che di là non c'era, quindi il loro esercito ovviamente avrebbe avuto lottare per strappare chilometro per chilometro, insomma le condizioni si sono rivelate assolutamente impossibili da affrontare, tanto che Batucan prende e dal Carso torna indietro e si astiene ovviamente da invadere la parte dell'Europa centrale. L'ultima grande vicenda è quella che riguarda l'Ungheria. L'Ungheria viene travolta nella famosa battaglia di Moki nel 1241. Gli ungheresi, che pure erano considerati uno degli eserciti più grandi, più forti, il re Bela IV d'Ungheria viene sconfitto, viene travolto. Le cronache cristiane parlano di questo. Qui guardate, siedono gli ungheresi che cercano di contrastare l'avvento dei mongoli. Interessante, vedete il fatto che i mongoli sono indicati con una bandiera, con, vedete, una mezzaluna. In realtà tenete presente che queste sono molte irregolarità, ma non è che gli europei hanno le idee molto chiare in questo senso. Quindi tante stampe, tante miniature dell'epoca parlano di questa disfatta degli ungheresi, perché l'Europa a un certo punto si sente veramente attaccata dai mongoli, si sente minacciata. Tra l'altro i mongoli sono devastatori, violentatori, distruttori, e quindi diciamo questo metus, questa paura dei mongoli comincia a diffondersi. Ecco, questo per esempio sempre dopo la battaglia è rappresentato, vedete, la miniatura con Bela IV d'Ungheria, eccolo lì, che fugge dietro l'avanzata dei mongoli. Noi abbiamo in questo periodo, in Europa centrale, tutta una serie di tradizioni, addirittura canzoni, poesie, poemi, favole che parlano dell'avanzata dei mongoli, dell'Orda d'Oro. Ecco, ancora vedete gli ungheresi sconfitti, questo è un codice tedesco in realtà, con l'avanzata e l'arrivo appunto dei mongoli. Quindi, 1242, l'avanzata mongolica nel nord Europa si ferma e i mongoli si riattestano nei territori dell'Orda d'Oro, quindi arrivano praticamente fino all'area del Mar Nero, lambiscono l'Europa orientale, ma di fatto gran parte del territorio rimane scarsamente presidiato dai mongoli. Intanto altra cosa succede a sud, dove non c'è l'Orda d'Oro, ma c'è l'Ilkhanato. Eccolo lassù l'Orda d'Oro, vedete? Divisa dal Caucaso. L'Ilkhanato era l'area appunto iranica, e mentre c'è l'Ilkhanato, qui ci sono i resti del grande stato, del grande califfato arabo-ayyubide, quello per intenderci che ha contro cui stanno lottando i crociati. C'è poi anche l'area del sultanato turco-selgiuchide di Konyo, e poi ci sono i regni latini, i regni creati dai crociati, il regno di Gerusalemme, il regno di Antiochia, il regno armeno di Cilicia. In realtà noi qui avrei dovuto indicare tutta una serie di cose che qui non compaiono, tipo la contea di Tripoli, la contea di Edessa, Cipro. Ecco, questo che vedete in rosso sono gli stati dei crociati. Gli stati dei crociati sono stati pesantemente sconfitti. Di fatto il regno di Gerusalemme è stato sconfitto da Saladino, no? Saladino, che appunto è il signore di Damasco e sultano d'Egitto, che minaccia all'improvviso questi regni. Ma all'improvviso la resistenza araba, o meglio ayyubide, non dovrei dire araba perché di fatto anche qui questi non sono tutti arabi, parte di loro sono, ci sono gruppi di curdi, lo stesso Saladino non era arabo, quindi di fatto all'improvviso l'offensiva, la resistenza diminuisce, perché? Perché dietro c'è il sultanato di Konya, i mongoli del sultanato di Konya cominciano ad attaccare appunto il califfato arabo ayyubide, il quale è costretto a lasciar perdere di premere sui regni crociati, perché alle sue spalle ci sono appunto i mongoli. E le notizie di questi mongoli che stanno rendendo la vita difficile agli arabi, curdi o turchi che sono in questa parte qui, arriva da noi, arriva in Europa e apre una nuova speranza per i crociati che si trovano qui, i quali all'improvviso pensano di creare un'alleanza, allearandosi i crociati con i mongoli. E ovviamente cominciano a mandare una serie di lettere. L'idea che questi mongoli possono essere i veri nemici sono cristiani nell'immaginario, è il famoso prete Gianni, quindi in realtà varrebbe la pena avviare questa crociata, questa alleanza, un'alleanza che schiacciando i musulmani in mezzo avrebbe visto trionfare i cristiani orientali, cioè i mongoli, e i cristiani latini dei regni crociati. Si favoleggia di questa alleanza, si favoleggia appunto di questa pax mongolica, e allora cosa succede? Cominciano ad esserci una serie di lettere. Nella fattispecie Papa Innocenzo IV dei Fieschi di Lavagna, nella metà del 1200, mentre intanto i mongoli dell'Orda d'Oro sono a fare un casino nel nord Europa, ma in realtà a noi, di quello che succedeva ai polacchi, ci importava niente, che succede? Che il Papa comincia a scrivere una serie di lettere ai mongoli. Noi non abbiamo le lettere scritte dal Papa, ma abbiamo le lettere di risposta. Nell'archivio segreto vaticano ci sono tutte le lettere che i mongoli, e nella fattispecie Guyuk Khan, scrive appunto in risposta alle lettere del Papa. Considerate che le lettere, sarebbe interessante capire chi è che ha letto al Papa la lettera scritta in mongolo. Questo è un altro discorso. Fatto sta che la lettera, eccola qui, vi assicuro, io l'ho vista, nella realtà è poco più piccola di come la vedete qua. È chiaro? Questa qui è l'intestazione, quindi è quella parte lì in cima, è lunga lunga, ed è la lettera appunto che Guyuk Khan nel 1246 scrive a Papa Innocenzo IV. Questa è solamente una, in realtà ce ne sono diverse e sono praticamente tutte uguali e ci fanno capire che cosa dice il Papa. Tutte le lettere che il Papa scrive chiede a Guyuk Khan, Khan dei Mongoli, di dare dimostrazione della propria cristianità attaccando i musulmani. Il Guyuk Khan, che evidentemente non è cristiano, risponde dicendo che quello che deve accadere è che il Papa e tutti quanti i principi europei, peraltro dal testo della lettera si capisce che Guyuk Khan non ha capito che il Papa è in realtà un primate religioso e non è un re, le idee molto confuse, gli chiede di sottomettersi, cioè come avevano fatto molti principi dell'Asia centrale, sottomettiti e facendo parte l'Italia e l'Europa del regno mongolo, allora tutti insieme avremmo attaccato in realtà gli arabi. Le lettere più o meno dicono tutte la stessa cosa, sono della metà del 1200. In realtà che cosa accade? Indipendentemente dall'apporto che viene fatto dai cristiani, effettivamente all'improvviso i mongoli dell'Ilkhanato attaccano Baghdad. La conquista di Baghdad venne, da parte dei mongoli, venne salutata in Europa con una settimana di feste. Vennero fatte addirittura messe per la salute del grande cane dei mongoli. Vennero messi manifesti in giro per le strade. Addirittura molta gente cominciò ad andare in giro vestita con degli abiti che secondo loro era l'abito dei mongoli. Si cominciò a fare celebrazioni straordinarie in tutta l'Europa, perché Baghdad era stata la capitale degli Abbasidi. Non era la capitale in quel momento degli arabi, la città più importante, come detto, era Damasco, la capitale degli Ayyubidi, però Baghdad era stata una grande capitale, e quindi la conquista di Baghdad era vista come una vicenda incredibile. I mongoli stavano arrivando, avrebbero sicuramente avrebbero aiutato i crociati che si trovavano qua. Tanto che considerate le miniature, questa rappresenta appunto una miniatura persiana che rappresenta proprio la conquista mongolica di Baghdad. E diciamo, si arrivò a salutarla questa cosa con un grande favore, anche perché il capo dei mongoli, non il Khan, ma il generale mongolico Bayad, che guidava i mongoli a Baghdad, dice: le preghiere in aiuto e qualche possibile amicizia da parte dei cristiani sicuramente non mi guasta. Per cui, mentre Guyuk Khan diceva al Papa che si doveva sottomettere, il capo dei mongoli che assediva Baghdad invece ha scritto una lettera ai capi dei crociati, a Baldovino di Gerusalemme, dicendogli: ma se volete darmi una mano a prendere Baghdad, io sono contento. In realtà questa cosa non è avvenuta, Baghdad è stata occupata comunque dai mongoli, e che sono arrivati quindi fino al fiume Eufrate. Ecco. E infatti le miniature, le cronache dell'epoca in Europa salutano con grande favore l'arrivo dei mongoli, appunto questo popolo di liberatori che avrebbe aiutato i crociati. Tanto che cosa accade? Diversi regni crociati, per esempio Boemondo d'Antiochia, principe cristiano di Antiochia, si sottomette ai mongoli. Addirittura il regno armeno di Cilicia si sottomette ai mongoli, cioè diversi regni cristiani, anche la Georgia addirittura, dichiarano il loro vassallaggio ai mongoli. Cioè i regni cristiani dell'Oriente cedono per paura di essere attaccati dai mongoli e pensano in questo modo di essere protetti dai mongoli. Questo addirittura non piace, tant'è vero, pensate che il Papa, una delle prime cose che ha fatto, ha scomunicato il principe d'Antiochia, che si era appunto sottomesso ai mongoli. Però le cronache dell'epoca, le miniature, non fanno appunto che celebrare questa storia. Qui addirittura, guardate, si vede che si sono gli arabi qui, che vengono appunto sconfitti, sbaragliati dai mongoli. Cosa interessante, qui addirittura, non sapendo come inquadrare i mongoli, vedete che in alto nella bandiera dei mongoli si vede la stella di David. Non si sapeva se erano cristiani, ebrei, non si sapeva niente. Quello che è certo è che nella letteratura, appunto, ripeto, questa grande moda, fama, appunto i nomi riportati, le feste e così via, addirittura cominciano a circolare cose come queste. Questa è un'icona dove addirittura si rappresentano, un'icona armena questa qui, si rappresentano Costantino, l'imperatore Costantino, e sua madre Elena come mongoli, vedete? Così. Per indicare l'arrivo di questi nuovi imperatori che avrebbero riportato il cristianesimo a dominare su tutto quanto il mondo conosciuto. Ecco. Passano degli anni, i mongoli cercano di consolidare il suo, diciamo, il loro controllo, e quindi cercano alleanze. Questa è la lettera che il capo dell'Ilkhanato, l'Ilkhan Orgiatu, scrive a Filippo IV di Francia. chiedendogli una coalizione contro i turchi selgiuchidi dell'ilcanato di Iconio, cioè del sultanato di Iconio. Quindi, di fatto, non in forma ufficiale enorme, ma un'alleanza in chiave anti-islamica tra i cristiani e i mongoli, di fatto, c'è. Tuttavia, intanto, qualcosa comincia a non funzionare, i mongoli non si rivelano quello che i cristiani credevano, tanto che ad esempio c'è la notizia di diversi eccidi fatti da capi mongoli a comunità monastiche cristiane in Oriente, tanto che ecco che per esempio nell'arte a volte dove si deve rappresentare il martirio, per esempio qui di un gruppo di francescani, che non c'entra niente in realtà con la storia dei mongoli, i capi rappresentati dietro sono mongoli, cioè si comincia a parlare del mongolo cattivo, perché diciamo si sono rivelate diverse situazioni non immaginabili in un primo momento. E allora compare appunto dalla Pax Mongolica, compare invece il Metus Mongolicus, cioè la paura dei mongoli. Tuttavia, che succede? Questo Stato mongolico sembra inattaccabile, nessun paese europeo è in grado di affrontarli, nonostante le resistenze fatte dai principi di Valacchia, dai principi d'Ungheria, dai principati russi che cercano di resistere. A colpire all'improvviso questa avanzata mongolica, questa forza dei mongoli, c'è una cosa che i mongoli stessi hanno portato: la peste. La peste nera endemica nel territorio dell'Asia centrale, proprio attraverso i mongoli si era avvicinata all'Europa e in Europa esplode con una virulenza enorme. La peste nera del 1348 falcidia questo esercito dei mongoli, che come abbiamo detto poi non era fatto di mongoli, perché molti mongoli erano immuni di fatto alla peste, era una malattia che loro avevano endemizzato, ma il loro esercito viene in realtà decimato, l'orda d'oro viene contraendosi, l'ilcanato anche, e la peste bubonica del 1348 comincia a far sfaldare appunto l'impero mongolico. L'ultimo segno, diciamo, definitivo è quando una grande battaglia, la battaglia di Kulinovo nel 1380, una grande coalizione cristiana guidata dai principi russi, con contingenti in realtà che provenivano anche in parte dall'Ungheria, vince in questa grande battaglia appunto questa enorme coalizione che in realtà era fatta dai mongoli e dai lituani, e questa addirittura da mongoli, lituani e polacchi. Nella battaglia di Kulinovo nel 1380 i mongoli vengono sconfitti, l'Orda d'Oro si ritira, ritorna al di là del Mar Caspio e questa grande ondata, questo grande impero che era sorto in un istante si dissolve in modo altrettanto veloce. Da una Pax Mongolica a un Metus Mongolicus, alla memoria di un grande sovrano, Gengis Khan, un grande esercito che lascia tracce più che altro genetiche della sua presenza, ma che dal punto di vista artistico, culturale e politico però non ha cambiato in nulla la tradizione europea. Rimane una meteora che ha attraversato la storia d'Europa e che ha fatto conoscere ai regni latini d'Europa una grande potenza dell'Estremo Oriente. Grazie dell'attenzione, buona serata.